Cinzia Ballesio, buongiorno.
Buongiorno.
E bentornata, davvero bentornata qui nel posto delle parole per farci fare una passeggiata in sostanza in questi 10-15 minuti che staremo insieme. Quindi non dobbiamo perdere tempo e cominciare subito questa passeggiata. Dove? A Torino. Perché il libro che stiamo per raccontare si intitola Torino, la guida delle guide. Beh, è un titolo ambizioso, Cinzia Ballesio.
Sì, è un titolo ambizioso, ma corrisponde a quello che è realmente. È una guida della città, una guida, una nuova, non tanto una nuova guida, ma una guida nuova, volendo giocare con le parole, con l'editrice di Neos, Silvia Ramasso, abbiamo deciso di cimentarci in questa nuova avventura. Io sono anche una guida turistica professionista e partendo da questa mia attività con la collaborazione di colleghe e colleghi abbiamo deciso di scegliere degli itinerari e declinarli in modo un po', diciamo, diverso dal solito. Partono questi itinerari dall'esperienza, dalle competenze di chi ha scritto i racconti e cercano di portare in un itinerario che è un racconto. Qualcuno ha detto si può seguire l'itinerario o si può anche molto comodamente leggere seduti su un divano e viaggiare con la fantasia. Quindi sono 12 itinerari raccontati che partono dalla città romana per scoprire anche delle aree, degli itinerari un po' più insoliti. Di solito si conoscono le città per il centro storico, per i grandi musei, per gli edifici più importanti, più rilevanti. Tra questi 12 racconti, perché sono 12 racconti, ci sono anche dei racconti che portano alla scoperta di quartieri, di aree che sono quelle che vengono definite le periferie. C'è un itinerario di Laura De Nardo che è dedicato a Borgo Vittoria, che porta questo nome per una vittoria appunto famosa nella storia di Torino, e poi c'è un altro itinerario dedicato a Mirafiori, che tutti, torinesi compresi, pensano come a un quartiere legato esclusivamente alla fabbrica, alla grande fabbrica della Fiat, che per tantissimi anni è stata una città all'interno della città. E invece desta un sacco di sorprese, perché in questo quartiere ci sono i resti di un meraviglioso castello che si chiamava proprio Miraflores, che non esiste più, ma di cui ci sono ancora le vestigie. C'è un piccolo quartiere nel quartiere, un piccolo centro storico da scoprire. Io stessa l'ho scoperto meravigliandomi, io stessa torinese e guida turistica l'ho scoperto meravigliandomi molto. Quindi insomma si trova un po' di tutto, dalla Torino romana, da una passeggiata nella Torino romana
con Luisa Boscolo per l'appunto, che comincia, esatto, dicendo da dove ci si vede, da dove partiamo da 2000 anni fa, però lei ha messo una frase in esergo che vorrei condividere con i nostri ascoltatori, sì, prossimi lettori. Un uomo parla della sua città, parla con la sua città e la città risponde. I molti tempi stratificati in queste facciate, in queste vie, rivelano la loro presenza nell'oggi, e la città e il suo passato diventano la stessa cosa dell'uomo e la sua vita. Ora,
certo, queste parole ci attraversano. Sì. Questo è Italo Calvino che abbiamo voluto mettere come premessa.
Diventa la stessa cosa dell'uomo e la sua vita è importante, perché quando lei diceva, per esempio, che di quel castello, no, rimane poca cosa a Mirafiori, è veramente questo, diventa la stessa cosa dell'uomo e la sua vita. Però bisogna avere la curiosità di leggere questi racconti pubblicati, lo ricordo, dalla Neos Edizioni, che alla voce racconti sta dando veramente tanto e io vorrei ricordare chi sono gli autori e le autrici di questi racconti. Ovviamente Cinzia Bellesio, certo, che ci racconta la passeggiata lungo il Po, ma diremo fra poco, poi Susan Bayer, Ileana Bertolotto, Arianna Boscarino, Luisa Boscolo, Laura De Nardo, Miranda Fontana, Monica Gnocchi, Laura Guglielmone, Edoardo Guzzan, Salvatore Licata, Elisa Papa e Consolata Siniscalco. Due figure maschili in mezzo a tutte figure femminili che ci raccontano la figura di Torino. E adesso insieme con lei andiamo lungo il fiume, Cinzia Ballesio, a scoprire parte del suo racconto. Il fiume Po non attraversa Torino. Il fiume Po,
esatto,
affianca Torino, e questa è una particolarità molto bella, perché normalmente i fiumi, per così dire, dividono o entrano nella struttura della città. Il fiume Po, in questo caso, accompagna Torino.
Certo, scorre all'interno della città, la osserva e la racconta, fa parte del suo racconto. Il mio itinerario è un doppio itinerario, un itinerario a salire il fiume, quindi verso dall'inizio del Valentino, verso Moncalieri, per chi conosce la città, e l'altro a scendere fino di nuovo alla periferia di Torino, in quella zona che si chiama Regio Parco. Anche qui svelando un mistero dal nome Regio Parco, perché in quest'area anche qui sorgeva una delle regge di Casa Savoia, il Viboccone, un edificio meraviglioso seicentesco di cui non esiste più nulla se non dei basamenti di pilastro che si trovano su una piazzetta dove finisce appunto l'itinerario, dove tra l'altro la domenica si svolge un mercatino delle pulci e questi basamenti sono lì strani, uno passa e dice ma cos'è questa cosa? Sono le ultime vestigia di un palazzo di caccia meraviglioso che si trovava in questa zona. Il fiume dà tantissime opportunità di conoscere la città, di conoscerla anche attraverso i monumenti, perché lungo il fiume c'è il Castello del Valentino, c'è il Borgo Medievale, insomma c'è un po' di tutto, attraverso la natura, perché ci sono alberi, arbusti, piante che ci raccontano un altro pezzo della città, e svela di nuovo una curiosità questo percorso lungo il fiume. Vicino al Castello del Valentino, quello che oggi è la sede una delle sedi della Facoltà di Architettura, davanti c'è un bar, ristorante che si chiama Idrovolante. Uno dice ma che stranezza, Idrovolante, chissà mai. E sì, perché proprio lì, dove oggi c'è questo ristorante, una volta sorgeva la rimessa, l'hangar, dei primi aerei che hanno volato su Torino, che erano idrovolanti. Quindi il primo aeroporto di Torino si trovava proprio lì, iniziato negli anni 20 come trasporto postale, poi anche con una linea passeggeri. Quindi anche l'itinerario sul fiume, nella sua natura, nella sua bellezza, svela tutta una serie di piccole curiosità.
E altre cose vengono svelate in questa serie di racconti, l'architettura, i paesaggi inconsueti, per esempio l'architettura, sì, Liberty, e scopriamo delle cose straordinarie, esatto, come per esempio nel racconto passeggiando tra fiori e bovindi, no? In via Cibraio, via San Donato, la casa Florio, la casa Rigata, ecco, sono tutte delle passeggiate qui di narrazione che ci permettono poi di passeggiarle veramente, di partire da questi racconti, andare a vedere, sì, questi spazi, questi quartieri, questa città.
Sì, tanti piccoli gioielli, vorrei evidenziarne ancora uno, se posso. Nel racconto di Torino lungo il fiume si parla molto del Parco del Valentino. All'interno del Parco del Valentino ci sono tantissimi gioielli, architetture, eccetera, e c'è un gioiello un po' nascosto. Abbiamo intitolato proprio questo racconto Una gemma incastonata in un gioiello. Il gioiello è il Parco del Valentino e la gemma è l'orto botanico.
Ma è stata una scoperta, mi scusi se la interrompo, Cinzia Ballesi, è stata una scoperta anche per me, in quanto ho frequentato, visitato diversi orti botanici ultimamente. Milano, l'orto botanico di Padova Genova più volte visitato e mi sono detto: abito a pochi chilometri di distanza e non so della presenza di questo orto botanico.
È una meraviglia. Tra l'altro, questo racconto non è stato scritto da due guide, ma è stato scritto da due espertissime che sono la direttrice dell'orto botanico e la curatrice delle collezioni. Quindi aggiunge a quella che è così la narrazione, la conoscenza del luogo finalizzata alla così alla, a far scoprire i luoghi anche delle competenze scientifiche e un qualcosa in più a proposito di questo, che è veramente un orto botanico bellissimo, un'isola verde molto particolare, con una storia ricchissima e con delle collezioni di piante incredibili, dalle succulente a piante, fiori, a roseto. Insomma,
il bello degli orti botanici è che non basta una visita. Infatti, quando io mi riferivo, per esempio, all'orto botanico di Padova, tra l'altro il più antico d'Europa, io ho avuto occasione e desiderio di vederlo nelle diverse stagioni, perché è lì la bellezza dell'orto botanico. È la stessa cosa anche per quello di Torino, ovviamente.
Certo, certo, ma come le città andrebbero visitate non una volta ma più volte, cogliendo quelli che sono gli aspetti delle varie stagioni. Cambia la luce, cambiano i colori, quindi sarebbe importante avendone
la possibilità e il tempo, ma per ovviare a questo,
ma i torinesi ce l'hanno, certo, effettivamente.
Ma per ovviare a questo, Torino, la guida delle guide, ci viene incontro. 12 itinerari raccontati, questa antologia a cura di Cinzia Ballesi. Io vorrei sottolineare una cosa importante: che questi racconti non sono racconti specialistici, cioè tecnici, no? Sono nel vero senso della parola dei racconti, cioè a dire, come se noi andassimo al bar e prendessimo un caffè insieme con una delle autrici o uno degli autori e ci raccontassero questa particolarità, queste particolarità di Torino, il Borgo Vittoria, il Palazzo Madama, il Museo Egizio, la Mole Antonelliana, tanto per citare sicuramente quelli più importanti. Oltre poi, ho detto un caffè, ma ci sono altre delicatessen in questo libro, come quelle che racconta Susan Bayer.
Esatto, esatto. Sì, l'intenzione era proprio questa, quella di raccontare la propria città prendendo per mano il visitatore e cercando di trasmettere la passione di ognuno. L'intenzione era quella, appunto, di mettere insieme voci differenti e esperienze differenti, quelle di ognuna, dando vita a quello che abbiamo definito un appassionante concerto narrativo a tema torinese. E come dice giustamente lei, non solo monumenti, non solo bellezza, non solo riempirsi gli occhi di questa bellezza torinese in tutte le sue declinazioni, ma anche assaporare la città, sentirne i sapori. In tutti i racconti c'è sempre qualche riferimento goloso o gastronomico. Non so, mi viene in mente l'itinerario a Porta Palazzo, con i profumi e i sapori delle piccole degustazioni che ognuno può fare
fino ad arrivare, visto che siamo in stagione, fino ad arrivare ad assaporare la bagna cauda.
Esatto, e di bagna cauda si parla anche,
e certo, con il relativo fuyot.
Esatto, con il relativo fuyot, così come si parla di Bicerin e di come Susan Bayer, che è una guida di nazionalità tedesca trasferita a Torino e che ha ovviamente gruppi di suoi connazionali, di come insegna a degustare il bicerin e ancora molto altro.
E ancora molto altro, ad esempio, non svegliamo più di tanto, tutto. Ma lasciamo ancora una bella storia d'amore, la storia di Cricri, che tutti quanti sappiamo i Cricri quali dolcetti sono, ma dentro questo dolcetto, questa palla, si nasconde una bellissima storia d'amore. Cinzia Ballesio, prima di salutarci, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi sta facendo compagnia in questi giorni è un libro molto carino, su un'altra storia torinese. Io sono un'appassionata di biografie ed è la biografia uscita da poco di Bernardino Drovetti, di Caponnetto, mi pare, che è uno scrittore torinese che ha già scritto delle belle storie. Quando l'automobile sconfisse la cavalleria, sulla storia della nascita dell'industria automobilistica e quindi della Fiat, e poi ha scritto anche Il Grande Gualino, altra storia torinese. L'ho iniziato da poco ed è un'avventura con questo personaggio nato vicino a Torino, che è colui grazie al quale, qui c'è di nuovo un legame a uno dei racconti dell'antologia, della Guida delle Guide, grazie al quale viene di fatto poi realizzato il Museo Egizio, perché Bernardino Drovetti è colui che porta a Torino, che raccoglie, poi fa arrivare a Torino questo nucleo importante di pezzi direttamente dall'Egitto.
Avventurosa. Quindi, vita di una sì, avventurosa storia di collezionismo, quella di
di un avventuriero.
Un avventuriero nel vero senso della parola.
Un avventuriero nel senso positivo del termine.
Certo, cioè, grazie davvero. Grazie,
incredibile.
Cinzia Ballesio, del tempo che ci ha dedicato, e buona scrittura.
Grazie mille e buon lavoro e buona giornata. Arrivederci, a presto.